siamo già collegati con David Zebuloni, che si trova in Israele. Buongiorno David.
Buongiorno a te. Ciao Daniela.
Allora, tu sei giornalista italiano in Israele, ma sei da un paio d'anni che non torni in Italia?
Qualche mese prima dell'inizio del Covid, quindi ormai sono più di 2 anni purtroppo, 2 anni e mezzo.
Sì, quindi sei lì in Israele per il tuo lavoro, ma speriamo presto di averti qui in Italia. Ma hai collaborato anche con Atikva, che è il giornale, diciamo, la stampa, l'organo di stampa ufficiale dell'UGE, l'Unione Giovani Ebrei d'Italia. E con te, che da settembre, credo, insomma, abbiamo iniziato a fare questo percorso in cui di settimana in settimana ci incontriamo per parlare della parasha, della porzione della settimana della Torah, e prendere speranza, prendere degli spunti che possono esserci utili. Siamo entrati nel libro del Levitico, e quindi l'altra volta, proprio in chiusura, dicevo, mi piacerebbe dire qualcosa in relazione a com'è l'interpretazione dal punto di vista almeno cristiano-avventista, no? Del sacrificio, eccetera. E allora per come, diciamo, viene visto un po' il sacrificio nel mondo cristiano, quindi la figura di Gesù, Yeshua, è una figura importante, e l'idea anche che il sacrificio, no, abituava la persona che quando andava a Dio per i peccati, per un ringraziamento, eccetera, portava un sacrificio. Soprattutto quando era per i peccati, c'era qualcuno che moriva al posto, no, di quella persona che ha peccato, e quindi quello che il Signore chiedeva è di andare a Lui. Quindi il sacrificio era un modo di andare a Lui, perché Dio anche in Isaia diceva: venite, discutiamo insieme, cioè venite a me, non state lontani perché, insomma, avete peccato. Quindi c'è questo voler andare verso Dio, e il sacrificio rappresentava questo sostituto che moriva per il peccato commesso. Quindi un animale veniva ucciso per il peccato che era stato fatto dall'uomo. E vediamo un accostamento con Gesù, che è venuto su questa terra, che si è fatto uomo e ha dato la sua vita, e come se avesse proprio tolto quel velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo, parlando del santuario, e che permette all'uomo di entrare alla presenza di Dio, quindi all'interno del luogo santissimo, proprio attraverso questo riscatto che è stato pagato al posto nostro. Quindi questo, che anziché un animale, in questo caso è un uomo che dona la sua vita per i peccati dell'umanità. Questo è un po' l'idea, in maniera molto molto, come si può dire, sintetica, no? Di come viene visto il sacrificio, e come nell'Antico Testamento Dio diceva comunque che Lui amava i sacrifici di lode, che ciò che Lui amava più di tutto era l'ubbidienza, l'ascolto. Quindi il sacrificio poi era questo: avvicinati a me, ascoltami, perché attraverso l'ascolto e l'ubbidienza tu avrai, ecco, la vita, tu avrai diciamo un futuro, perché io sono la vita, come dirà anche Dio a Mosè. Un po' questo per fare proprio un esempio molto molto sintetico di quello che è il sacrificio, no? Come viene visto, come viene interpretato, ecco, nel mondo cristiano.
Molto interessante, io ti ringrazio di questo scambio, perché di solito sono io che parlo, invece è bello ed è interessante, appunto, conoscere anche l'altra parte, che per me, appunto, è sconosciuta, e che risulta estremamente interessante. Quindi ti ringrazio di questa condivisione.
Grazie, perché ogni volta ci arricchiamo, tu lo sai, lo dico sempre e lo dico con sincerità, ci arricchiamo a vicenda. Andiamo alla parasha di questa settimana. Siamo sempre, no, ancora nel libro del Levitico, ed è una parasha che ci presenta, come si può dire, il libro del Levitico ci presenta tante cose, sacrifici, delle leggi sul cibo, sull'alimentazione, sulle malattie. E quella di oggi di cosa ci parla? E si chiama
Tzav,
ok.
Faccio la premessa dicendo che sono un po' malaticcio, ho un po' di sana influenza. Ogni tanto ho la voce nasale, ogni tanto qualche colpo di tosse, quindi mi scuso in anticipo. E, sì, Parashat Tzav è la seconda parasha di questo libro che abbiamo inaugurato la settimana scorsa, il libro di Vaikra, il Levitico. Anche questa parasha, con la parasha precedente, risulta essere molto tecnica. Ci siamo abituati a questo linguaggio quasi un po' fiabesco e leggendario delle vicende del popolo ebraico nel deserto, e prima ancora in Egitto, e prima ancora nella terra di Canaan. E invece adesso, appunto, entriamo in un linguaggio che è molto più tecnico, molto più specifico, e parla e racconta di queste funzioni che venivano fatte, tra le quali, appunto, i sacrifici, dei quali abbiamo parlato e accennato la settimana scorsa, che tu e dei quali, appunto, hai raccontato anche questa settimana. E, come dicevo la settimana scorsa, è difficile raccontare e rendere accessibile un argomento che pare così distaccato, così lontano. Però leggevo, come spesso cito, Sivan Ravmeir, che è questa giornalista israeliana che a me piace molto e che racconta spesso della Parashat Shavua, e che diceva che molto spesso la santità più elevata, la spiritualità più elevata la troviamo proprio nella routine, proprio in quelle azioni che vengono svolte, che ci sembrano mai automatiche, che all'epoca potevano essere sacrifici, che venivano appunto svolti quotidianamente o comunque in alcune circostanze, e festività eccetera, e che per noi oggi possono essere altre preghiere o altre funzioni che svolgiamo con una certa abitudine, senza dare molta importanza. Qualche tempo fa si è sposata una mia cara amica, è stato un matrimonio molto emozionante, molto commovente, poi dopo un lungo periodo di Covid in cui non ci sono state feste, quindi era davvero un evento particolare. E parlavamo il giorno dopo il matrimonio e lei mi diceva: ma dopo un apice così, cioè il risveglio è traumatico, com'è che si torna alla vita? E mi è tornata in mente questa frase di Sivan Ravmeir, che avevo già letto in passato e che ho letto di nuovo recentemente, di come la vita non è fatta di apici e la spiritualità e la santità non è fatta di momenti.
Davide, puoi ripetere, perché per un momento non ti abbiamo sentito, quindi se puoi ripetere questa ultima citazione che dicevi, no, di questa giornalista, che non è fatta di apici, stavi dicendo, e poi abbiamo perso il volume e quella voce
del matrimonio. Abbiamo sentito?
Sì, quando tu parlavi di degli apici, che la vita non è fatta solo di apici, no?
Esatto, e quindi appunto io citavo questa giornalista che diceva che la vita non è fatta di apici, così come la spiritualità non è fatta di apici, anche il matrimonio è un momento estremamente spirituale nella vita di un uomo e di una donna e di una coppia, e invece la spiritualità è fatta di quotidianità, è fatta di routine, è fatta di piccole azioni, non solo di questi momenti idilliaci, così elevati, così emozionanti. E quindi in qualche modo questa parasha tzav, che è così tecnica, che così parla così tanto di halachot, che sono appunto i precetti che poi noi applichiamo, studiamo e applichiamo, che sono così di routine, non trovo un altro modo per esprimerlo, in realtà sono gli apici. Quindi la routine è un apice e così deve essere vissuta. Ogni piccolo momento, ogni piccola mitzvah che compiamo, quindi ogni buona azione che compiamo, comunque ogni precetto che adempiamo, dobbiamo veramente interpretarlo non come routine, ma come un evento estremamente elevato della nostra vita.
Bisogna andare, credo, David, al contenuto e non spogliarlo del contenitore, perché troppo spesso c'è il contenitore, il contenuto qual è? Ogni precetto ha un contenuto, quindi quello noi dobbiamo cogliere, dobbiamo capire, dobbiamo assolvere, altrimenti diventa una formalità, una cosa superficiale. Ora arriva Barbara Streisand con Avinu Malkeinu e dopo di lei continuiamo a parlare di questa parasha e di cosa ci insegna oggi. torniamo a parlare con David Zebuloni. Naturalmente, David, vero, noi quando c'è la pausa musicale facciamo un altro programma, cioè continuiamo, no, con altre riflessioni. Allora, dicevo che è importante che quando si parla del santuario, della descrizione che Dio dà a Mosè, questa visione, no? Ne parlavamo durante la pausa musicale, è molto bello, affascinante, che Dio, quando poi inizia a parlare di questo luogo, parte dall'arca, cioè da ciò che era nel cuore del santuario, non parte dal cortile, ma parte dall'arca, dove c'è i 10 comandamenti, dove c'è la manna, il vasetto con la manna e la verga d'Aronne. È bello, il Signore ci porta direttamente al cuore, al suo cuore, al luogo della sua presenza. E a te la parola, David.
Io ti ho chiesto il permesso di raccontare invece della festività di Purim, ho ricevuto il permesso di svio un attimino dall'argomento della Parashat Shavua. Sappiamo che ogni tanto abbiamo delle festività che festeggiamo nell'ebraismo, quindi ci tengo anche a condividere queste festività oltre che la Parashah. L'abbiamo fatto con Hanukkah qualche tempo fa, adesso invece lo facciamo con Purim, che abbiamo festeggiato questa settimana. Proprio un riassunto, che più riassunto di così non c'è, e festeggiamo Purim. Sì, no, perché sennò quando di lungo e so che ho poco tempo. Festeggiamo Purim perché nell'antico impero persiano del re Ahasverosh era stato emanato un editto nel quale il popolo ebraico doveva essere ucciso e sterminato sotto consiglio di questo consigliere del re Ahasverosh che si chiamava Amman Arasha, lo chiamavamo noi Amman il malvagio, per ovvi motivi.
Discendente di Amalek, no? Discendente di Amalek.
Esatto. Sì, proprio c'è la discendenza alla quale si può risalire con i nomi degli antenati. Sappiamo che c'è un rapporto tra le due figure. Tu sei preparatissimo ogni volta, mi lasci sbalordito. Sì, e noi sappiamo che per intermediazione della regina Esther, che appunto apparteneva al popolo ebraico e che il re Ahasverosh aveva scelto come sua sposa,
il re noi lo chiamiamo, Davide, noi lo chiamiamo Assuero, no? Perché chi ci sta ascoltando magari detto in ebraico non si riesce a capire, con quell'Assuero che noi conosciamo.
Io vado in diretto con i nomi di ebraico, a volte mi dimentico. Che
No, fai bene, no? Così conosciamo anche il suono, no? Del nome in ebraico.
Non è così difficile da pronunciare nella lingua italiana, perché non esiste, da noi è Ahasverosh. E quindi per intermediazione della regina Esther il popolo ebraico è stato salvato, e noi ancora oggi ricordiamo quell'evento, il coraggio della regina Esther che si è esposta in prima persona. Ed è una festa molto felice, molto colorata, ci si traveste, è un po' come il carnevale in Italia, che ricordo con affetto e nostalgia, perché uscivo di casa e vedevo tutti i travestiti. E c'è una regola, un precetto molto bello a Purim, è una mitzvah che dobbiamo osservare, mitzvah appunto è un precetto, ovvero che dobbiamo leggere la Megillat Esther. La Megillat Esther è il testo nel quale viene raccontato
tutta la storia.
E proprio come facciamo con la Parashat Shavuah, ci incontriamo al Tempio e leggiamo insieme, c'è un funzionario che legge la Megillah. Adesso l'Alha dice, quindi la legge ebraica dice, che non si esce d'obbligo da questa mitzvah, da questo precetto, se non si ascolta tutta la Megillah dalla prima parola all'ultima e con ordine, quindi non leggendo brani sparsi, ma leggendo dall'inizio fino alla fine, che è una cosa che non conosciamo, perché non esiste un precetto simile con la Parashat Shavuah, che se ti sfugge una parola, se non senti una parola, se arrivi in ritardo di un minuto, allora non sei uscito d'obbligo da questa mitzvah, da questo precetto. Perché ho letto un'interpretazione molto bella che dice che la storia di Esther è una storia che rappresenta un po' una parabola delle nostre vite, che molto spesso cominciano malissimo e poi miracolosamente si risolvono, e perdendo anche solo una parola, oppure perdendo il contesto di questo percorso di vita così particolare che ha influenzato tutti noi, tutto il popolo ebraico, perderemo un po' il senso di questa parabola. E quindi che alla fine la luce arriva, alla fine il bene trionfa, e quindi se leggessimo solo l'inizio senza leggere la fine, o se leggessimo solo la fine senza leggere l'inizio, perderemo il contesto e perderemo appunto questo insegnamento così importante e questa fede e fiducia cieca nel fatto che alla fine tutto si risolve, alla fine il miracolo arriva e alla fine il bene trionfa. Quindi è così importante sentire tutta la Parashah dall'inizio fino alla fine, tutta la Megillah dall'inizio fino alla fine, e sentirla appunto in un ordine ben preciso che non decontestualizzi l'intera storia.
E poi Purim significa sorti, quindi le sorti possono essere cambiate, anche se sono state tirate le sorti, però Dio può cambiare le sorti, quindi non dobbiamo mai scoraggiarci e dire beh ormai le cose vanno così, ma confidiamo che il Signore ha in mano anche la storia, e quindi al momento opportuno lui darà la sua risposta. Interessante che Esther, noi conosciamo Esther col nome di Esther, in realtà il suo nome ebraico era Adessa o Adassa, una cosa del genere, eppure viene ricordato più col nome, credo forse un nome persiano, non proprio ebraico, o sbaglio?
E allora, il nome Esther ad oggi è un nome anche ebraico, non so se effettivamente l'etimologia è persiana. Ti racconto un aneddoto: io ho discendenze persiane, i miei nonni da entrambe le parti sono nati e cresciuti in Persia prima di essere poi scappati per via dell'avvento dei fratelli musulmani e essere arrivati in Italia, e mia nonna si chiamava Sara, Soraya, e sua mamma, quindi mia bisnonna, si chiamava Esther, quindi è possibile che ci sia anche un'etimologia persiana, e in Israele ci sono diverse Esther, e un argomento che approfondirò per poi darti delle risposte più precise.
No, perché siccome anche i nomi hanno la loro importanza, no, nell'ebraismo, quindi quando una persona ha un nome poi viene cambiato, lei ha un nome ebraico, però a livello, appunto, forse per non farla riconoscere, non lo so, è stato dato questo nome di Esther, che credo significa mirto, quindi anche i nomi hanno la loro importanza, quindi se trovi qualche aneddoto simpatico sai che io sono qui pronta per ascoltare, quindi è interessante, no, questo roto di Esther, Megillah di essere, questo rotolo che ci racconta una storia secondo me molto affascinante, perché è una ragazza che è come se partecipasse a un concorso di bellezza e viene scelta da chi? Dal re persiano, dal re Assuero, e diventa regina, ecco, dalle stalle alle stelle. come le cose possono cambiare. Un'ultima battuta, Davide, ci salutiamo.
Certo, sai, si parla spesso di femminismo, si parla spesso del ruolo della donna all'interno della società e anche del ruolo della donna nella religione, nella fede, di queste figure femminili centrali più o meno all'interno dell'ebraismo, ma anche delle altre religioni. Credo che la Megillat Esther fosse la Megillat più femminista che ci sia, più progressista, se usassimo termini attuali, e veramente questa figura di questa eroina, perché sì, c'è il cugino Mordechai, ma la vera eroina di questa festività prende il nome poi è Esther, e quindi è un modello veramente femminile a tutti gli effetti, al quale ci si ispira ormai da centinaia se non migliaia di anni, e che veramente rappresenta questo il coraggio che poi in realtà
coraggio e determinazione. Grazie, allora Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom di tutto cuore.